Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Il matrimonio non è per tutti, però quando esiste ed è per la maggioranza, è nel piano di Dio il rapporto più importante della vita. Allora, purtroppo nel mondo non è vissuto così. Molto spesso si trova tante donne che trovano molto più importanti il loro rapporto con i figli che con il marito, ma non è il piano di Dio. Dio vuole che il rapporto più stretto, che dura tutta la vita, sia quello fra marito e moglie, perché i figli devono lasciare i genitori per formare una nuova vita. Come pratica, è importante capire che il matrimonio rispecchia il nostro rapporto con Cristo. Quindi, capire e poi vivere il matrimonio come Dio lo intende è estremamente importante. Per capire la volontà di Dio per il matrimonio, stiamo studiando in Efesini 5, quello che Dio ci dice lì. Abbiamo studiato il ruolo della moglie, negli ultimi settimane stiamo guardando quello del marito, e negli ultimi sermoni stiamo considerando specificamente come il marito può amare la moglie. Leggo di nuovo Efesini 5 da 25 a 30. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchio o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti abbia mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. Abbiamo già considerato che la responsabilità più grande del marito nell'amare la moglie è quello di curare lei spiritualmente, aiutarla ad essere più santificata. Poi, nell'ultimo sermone, abbiamo visto e considerato il senso a livello più di dottrina. Cosa vuol dire amare la moglie come il proprio corpo? Allora, oggi, in quest'ultimo sermone, vorrei considerare alcuni modi pratici in cui il marito può amare la moglie come il proprio corpo. Come ho detto l'ultima volta, questo non è solo per i mariti, la parte del marito è solo per i mariti, ma l'amore è sempre amore e si applica in tutti i rapporti. Allora i principi e anche varie delle pratiche qui vanno molto bene anche in altri rapporti, però la concentrazione qua è come un marito può veramente in livello pratico amare la moglie come ama il proprio corpo, giorno per giorno. Allora, alla luce del fatto che il marito deve amare la moglie come ama il proprio corpo, la prima parola che mi viene in mente, in base a tanti altri brani anche, in base a quello che è ben conosciuto anche nella società, è che per amare la moglie, il marito deve proteggere la moglie. Proteggere la moglie. Primo Pietro 5:7. Similmente voi mariti vivete con le vostre mogli secondo conoscenza, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono corredi con voi della grazia della vita. Allora, qui descrive la moglie come un vaso più debole, quindi il marito deve proteggere la moglie. Ma ci sono tanti modi di proteggere la moglie. Il primo tipo di protezione che viene in mente, di solito, è la protezione fisica. Il marito deve proteggere la moglie fisicamente. E certamente questo comprende quella volta che qualcuno di malvagio cerca di fare del male alla moglie. Il marito, a costo della vita, deve mettersi in mezzo per proteggere la moglie. Certamente nella società si pensa a questo ed è anche biblico. Però in realtà, molto più di quello, ci sono altri aspetti della protezione fisica della moglie. Non credo di aver mai dovuto proteggere Serena da un uomo malvagio. Qualche cane sì. Sì, anzi. E mi metto in mezzo al rischio della mia carne. Quello sì. Uomini malvagi no. Ma i cani non è spesso. È successo varie volte. Ma molto di più c'è da proteggere la moglie fisicamente. Per esempio, dalla stanchezza e la fatica. Un marito che ama la moglie sarà molto osservante, perché non sempre una moglie dice, ma un marito attento noterà: cara, ti vedo proprio stanca in questo periodo. E si metterà a impegnarsi, a sacrificarsi per curare la moglie, per proteggere la moglie da questa fatica, per alleggerire per lei. Ci sono tanti modi di curare una moglie in questi casi. Per esempio, lui può sacrificarsi al punto di essere più stanco lui, che fa parte del sacrificarsi per lei, per aiutare lei con i suoi impegni. Un'altra cosa che può fare è, se vede che lei è stanca, potrebbe suggerire a lei di lasciare stare e andare a letto presto. Ma attenzione però, se il marito dice: cara, ti vedo stanca, vai a letto. No, guarda, devo finire. No, 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 ti insisto, vai a letto. Va bene, va a letto. È peggio, perché la mattina lei si alza: oh no, adesso ho tutto quello che dovevo già fare oggi con tutto quello che non ho fatto ieri sera. Quindi non è amore per il marito di dire: cara, ti vedo stanca, vai a letto, se poi lui va a fare altre cose. Se lui dice così, dovrebbe dire: senti, vai a letto, e poi lui sta su finendo tutto quel lavoro, così nella mattina no, lei si trova con tutto già fatto. Quindi non è amore dire: ti vedo stanca, vai a letto, e poi lui fa qualcos'altro. È amore dicendo: wow, lei ha tanto da fare, lei è stanca, faccio io. Quello è amore. Anche suggerendo, se è il caso, per lei di poter riposarsi. Se è un periodo pesante, perché ci sono tanti impegni, il marito può cercare di proteggere la moglie, aiutandola a capire come può ridurre certe responsabilità. Allora, ho menzionato già, ma voglio rimenzionare, uno dei campi che prende più ore di qualunque impegno che la moglie ha è quello di preparare i pasti. Preparare i pasti è un impegno grandissimo. È proprio lì un marito può amare, dicendo: sai, lei fa tanto, ma la fa per me. Ed io faccio capire quanto apprezzo, al punto che non si sente di fare di meno. Ma questo è egoismo. Mia moglie è stanca. Quindi un modo di amare potrebbe essere di suggerire di mangiare i pasti più semplici, di suggerire di raddoppiare le quantità in modo di mangiare avanzi, anziché il marito odia avanzi, dovrebbe imparare ad apprezzare avanzi, in modo di risparmiare tempo per la moglie. Questo è un modo di proteggere la moglie fisicamente. Allora, nella Bibbia troviamo che il ruolo della moglie principalmente qual è? Lo troviamo in tanti brani. Vi leggo quello in Tito 2, che le donne anziane della Chiesa dovrebbero insegnare alle giovani donne, e notate il ruolo delle giovani donne: parimenti le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunnatrici, non schiavi del molto vino, ma maestri nel bene, devono essere maestri nel bene, che insegnano per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli, ad essere assennate, caste, dedite ai lavori di casa, dediti ai lavori di casa, buoni, sottomessi ai loro mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. La frase dediti ai lavori di casa è una traduzione di una frase, di una parola greca, composta da due parti, che vuol dire letteralmente guardiana della casa. Chi sta in guardia nella casa? Il ruolo principale della moglie è in casa. Quindi, la tendenza della nostra società, dove la maggioranza delle donne lavorano fuori, va contro la Bibbia. Non è peccato, ma non è il piano di Dio. Ma viviamo, come tante altre cose, dove è talmente normale che non ci si pensi, è quello che si fa, come si può andare avanti. E c'è tutto da dire come si può andare avanti. Ho visto pochi giorni fa un armadio di quel tipo che usavano i nonni, grande così, con tutto quanto che uno aveva dei vestitici dentro. Chi oggi potrebbe far centrare tutti quanti i vestiti in un armadio larga 80 centimetri? Perché avevano meno vestiti. Non avevano scarpieri alti e larghi perché tutte le scarpe c'entravano lì dentro. Perché avevano due o tre paia. Non avevano cellulari ciascuno, la TV, la macchina, questo. Cioè, certo, non si può farcela con uno stipendio perché il tenore di vita è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Non è che compravano sempre nuove cose. Non andavano fuori mai a mangiare. Vacanze era una cosa per i straricchi, basta. Quindi, viviamo una società che abbiamo aumentato il livello di tenore di vita che non ci può farcela. Sembra, non ce la fai con uno stipendio. Così la moglie lavora. E così comunque deve cucinare, comunque deve pulire, comunque serve fare il bucato. È un pochettino di attenzione anche ai figli. E la crescita spirituale. E allora, in quei casi in cui una moglie lavora fuori casa, è molto importante per il marito di essere molto attento a notare la sua condizione fisicamente e spiritualmente. Se vede che è troppo stanca, dovrebbe fare del tutto per alleggerire il suo impegno. E ci sono tanti modi di fare questo. Per esempio, potrebbe dire cambiamo tenore di vita. Prendiamo una casa piccolissima, lasciamo stare i cellulari, abbiamo vissuto anni senza cellulari, riduciamo questo, cominciamo a usare pochissimi vestiti, riduciamo le spese e torniamo ad uno stipendio, o al massimo uno con un part-time. Questo sarebbe un modo di amare la moglie, ma tanti mariti non vogliono avere meno soldi, non vogliono abbassare il tenore di vita, ma non stanno amando le loro mogli. Può darsi un marito potrebbe dire, sai, io potrei impegnarmi e cercare un altro lavoro, o potrei imparare di sera, mancando sonno per un anno, qualche capacità in più, per mi permetterebbe un altro lavoro, fare dei corsi serali, oppure questo, e potrei lavorare di più, faticarmi di più, e permettere a mia moglie di stare a casa. Questo sarebbe un altro modo di amare la moglie, proteggendola spiritualmente. Chiaramente un altro aspetto sarebbe di dire io torno al lavoro stanco, ma io devo sacrificarmi perché voglio curare mia moglie fisicamente, quindi torno al lavoro e comincio lui, impara a fare molto più in casa, che sia cucinare, che sia pulire, per alleggerire il peso della moglie. Chiaramente, se ci sono figli, il marito prende lui la responsabilità di guidare in casa affinché i figli prendano un sempre più grande ruolo per alleggerire per la moglie. In questo caso non basta per il marito di dire «Oh, dovete fare di più!» Lui deve impegnarsi a stare dietro a loro, ad insegnare, incoraggiare, stimolare, ricordare affinché veramente fanno. Non è che «Cara, dovresti far fare più ai figli, così sarai meno stanca!» Questo non fa altro che stancarla di più, perché lui getta il peso su di lei. quello non è amare la moglie, è di capire, wow, come posso proteggere mia moglie? Allora io prendo il peso, che è un peso, è una responsabilità che richiede fatica di insegnare, addestrare i figli. Quindi, un marito che lascia i figli fare cose loro quando la moglie è stanca, sta mancando molto nell'amore per la moglie e sta veramente rovinando i figli, facendoli diventare egoisti, perché stanno lì non pensando alla mamma che è distrutta, facendo le loro cose, e il papà che permette quello non sta amando la moglie e in più sta proprio fortificando l'egoismo dei figli. Quindi un buon marito è molto sensibile alla condizione della moglie. Ci sono casi in cui una moglie è stanca perché cerca di fare troppo. Ci sono mamme che credono che per essere una buona mamma devo essere sempre disponibile per mio figlio, perché il poverino non ha tanti altri bambini, o questo, o solo, e si rendono che non lasciano il figlio mai stare lì a occuparsi da solo. Ma come Dio ha creato il mondo? Come Dio ha creato il mondo quando non c'erano elettrodomestici, non c'era acqua corrente, acqua dal rubinetto, non c'era gas per solo accendere un forno? Come Dio ha creato il mondo dove si doveva andare al pozzo, doveva fare il fuoco, si doveva uccidere la gallina, tutto quanto, macinare il grano a mano, lavare a mano? Quanto poteva una mamma giocare con i suoi figli? Quanto poteva sedersi? Allora, vuol dire che una mamma non poteva essere una buona mamma solo adesso, con tutti questi elettrodomestici, ma per secoli una mamma non poteva essere una buona mamma? No, non è così. Essere la buona mamma non è di dedicare ogni momento, è insegnare al figlio che la vita è fatta di responsabilità. Tu giochi da solo quando hai un anno nel box, io faccio lavori, ogni tanto ti parlo, ma tu sei lì. Poi anche i genitori hanno bisogno di tempo l'uno per l'altro. E la mamma ha bisogno di tempo di leggere, e i figli, man mano che crescono, adesso sono 2, 3 anni, cominciano a lavorare, e allora il padre deve prendere il ruolo di essere osservante per gestire la casa, per aiutare i figli a maturare e proteggere la moglie. Quindi, riassumendo, un marito deve, per amare la moglie, proteggerla fisicamente. Pericoli, sì. Ma quella è la minima parte, soprattutto da una vita di stanchezza e fatica che ostacola lei di poter crescere spiritualmente, ricordando che il traguardo principale è la crescita spirituale. Ma una moglie sempre stanca non riesce, e quindi questo è dove il marito può amare la moglie. Un altro campo in cui il marito dovrebbe proteggere la moglie, perché stiamo parlando di protezione, c'è protezione fisica. E poi c'è protezione nei rapporti che lei ha con altri. Se un rapporto è negativo per lei e la influisce male o porta male a lei, il marito dovrebbe intervenire per aiutarla in quel rapporto. Per esempio, a volte la moglie può essere molto criticata o trattata male da parenti, spesso i suoceri, o parenti del famiglia del marito, che sia i suoi o qualcun altro, non importa. Il marito deve proteggere la moglie, e potrei dire se serve, soprattutto dai genitori di lui. Perché la moglie deve essere la persona più importante della sua vita. Un esempio, perché succede, se la madre del marito non vede di buon occhio la moglie, la nuora, e tende a ignorarla, trascurarla, parlare male a lei o di lei, il marito dovrebbe intervenire in modo drastico, fortissimo, immediato. E dovrebbe andare a parlare con sua mamma e con rispetto e forza dire: mamma, guardami bene, perché forse non mi vedrai mai più. Perché tu stai disprezzando mia moglie. E questo non permetto. E se tu non cambi, mamma, io sono fuori dalla tua vita. Perché qualunque disprezzo a lei è un disprezzo a me. E io, tu puoi disprezzare me, e accetto quello, ma non accetto che tu disprezzi mia moglie. Decidi tu. Se non cambi, non vedrai mai più noi né i tuoi nipoti. Decidi tu. Mamma, non posso sostituirti nella vita, ma posso vivere senza di te. Tu devi rispettare mia moglie, non devi voler bene a lei, non devi trovare piacere non stare con lei, ma devi rispettarla. Non devi dire parola di negativa di lei a me, ad altri o ai nostri figli. Perché a quel punto io sono costretto a rompere i rapporti con te per proteggere mia moglie. E io posso dire che ho visto questo varie volte e ho visto le mamme che chi si induriva e voleva vedere il suo marito era onesto e il marito era onesto, voleva dire, e ha portato a termine e la mamma ha cambiato modo di fare. E se non cambia modo di fare, molto meglio. Un marito non deve permettere, perché il marito deve onorare la moglie, proteggere la moglie. E di solito la mamma vuole che lui abbia più cuore per lei che per la moglie. In questi casi, non sempre, ma in questi casi. E lui deve far capire alla mamma, no, no, lei, mia moglie, è la donna numero uno della mia vita, non tu. Biblicamente, cosa dice la Bibbia? Per questo motivo un uomo lascia i suoi genitori e si lega, si unisce alla moglie. Quindi, è importante, un altro modo di proteggere la moglie nei rapporti? La moglie ha un rapporto negativo, un rapporto di qualcuno che influisce lei male. Una donna abbastanza carnale, una donna che fa pettegolezzi, una donna che influisce male. Il marito deve dire questo non va bene. E dovrebbe, uno, aiutare la moglie a capire che non va bene. Due, guidarla a non passare tanto tempo. E numero tre, impegnarsi ad aiutarla a trovare rapporti migliori. Chiaramente investendo lui molto in lei. Ma devi guidarla per proteggerla da influenze negative. Qui non c'entra, ma lo dico, potrebbe essere un rapporto virtuale. Chiaramente una moglie non dovrebbe essere attaccata al computer, a Facebook e questo altro per i suoi rapporti, non sono rapporti buoni. Sai, quel tipo di rapporti sono perché una persona non è veramente in grado di avere i rapporti profondi a livello personale, dove le persone li vedono come sono. E cerco rapporti virtuali dove si controlla tutto quello che viene detto e visto. E se il marito vede che la moglie cerca quel tipo di rapporto, dovrebbe aiutarla a capire, senti, tu ti stai nascondendo dalle persone vicine a te. E non va bene. E voglio chiederti, come marito, autorità di casa, di chiudere il tuo conto Facebook. Se lui vede che lei butta lì, allora dovrebbe proteggerla e cercare quelle amiche che possono aiutare la moglie a crescere, a vedere il proprio peccato. Perché le persone virtuali non vedono i tuoi peccati, non ti riprendono, ma abbiamo bisogno proprio di quello. E quindi un marito ha bisogno di proteggere la moglie nei suoi rapporti. La protezione più importante, anche se è legato ai primi due campi che ho menzionato, fisicamente e i rapporti, ma la protezione più importante che il marito deve dare alla moglie è protezione spirituale. Certamente le altre forme di protezione influiscono sulla condizione spirituale. Se una moglie è sempre affaticata, non starà bene in buona condizione spirituale, non avrà buona lettura, non riuscirà a meditare molto. Però sto parlando proprio della protezione spirituale in modo più specifico. Come può un marito proteggere sua moglie spiritualmente, che fa parte dell'amore? Ogni credente, e perciò anche ogni moglie, e anche ogni marito, affronta tanti pericoli spirituali ogni giorno. Visto che anche il marito affronta tanti pericoli, egli non deve mai pensare che egli aiuta la moglie perché lui sta bene e lei no. Piuttosto, egli deve capire che entrambi sono bisognosi dell'aiuto di Dio. La sua cura e protezione sarà maggiormente quello di aiutare lei a ricevere l'aiuto da Dio. Non è che lui è questo gigante di fede che aiuta la povera moglie, ma lui, spiritualmente bisognoso, incoraggia lei di venire con lui a presentarsi a Dio e utilizzare i mezzi che Dio ha provveduto. Uno dei pericoli spirituali più comuni qual è? Qual è uno dei pericoli spirituali più comuni in noi tutti? Ragionamenti sbagliati. Ragionamenti, pensieri sbagliati. Un marito dovrebbe, uno, valutare i propri ragionamenti. Dovrebbe sottoporre i suoi ragionamenti ad altri maturi che possano aiutarlo a capire se vanno bene o non vanno bene. E poi dovrebbe anche aiutare la moglie a valutare i suoi, e lui aiutarla a valutare i suoi ragionamenti. Spesso una parte di questa protezione è per il marito di chiedere aiuto dall'esterno. Dire, senti, qui c'è, voglio raccontarti come stiamo pensando. Tu vedi qualcosa che è storto? Perché, scusate, quanto di solito, quanto tu vedi i tuoi ragionamenti storti da solo? Di solito. Quasi mai. I nostri ragionamenti quadrano, filano benissimo per noi. È per quello che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Questo non avviene su Facebook. Questo non avviene salutandoci in chiesa. Come stai? Come è andata la settimana? Questo avviene passando tempo dove uno può dire, aspetta, aspetta. Sai cosa sto sentendo quando tu parli? Sto sentendo così, così. E qual è il problema? Ma valuta. Abbiamo bisogno di persone che possano fermarci per farci valutare e dire, ma pensa a quello che hai al di sotto di quel pensiero. Pensa a quello che c'è di sotto come ragionamento. E con cura, con pazienza, con saggezza, possono aiutarci a vedere. Wow, ma io non avrei mai visto quello da solo. È vero. Quindi, un marito deve curare la moglie spiritualmente, lui sottoponendo i suoi ragionamenti ad altri, anche a lei e ad altri, e aiutando lei. Infatti, come può il marito aiutare la moglie a sottoporre i suoi ragionamenti ad altri quando lei vede in lui un esempio? Questo. Quindi un marito che tiene chiuso, non vuole condividere con altro, non vuole aprirsi, non vuole essere trasparente, non può mai veramente aiutare la moglie. Perché lei vede in lui l'esempio di quello che lei non dovrebbe essere. E lei, seguendo il suo esempio, c'era i suoi ragionamenti. Quindi è molto importante di amare la moglie, proteggendola da ragionamenti sbagliati, per poi sostituire quei ragionamenti con le verità di Dio. Un altro modo fondamentale per proteggere la moglie è quello di pregare per lei e pregare con lei. Abbiamo sempre bisogno di Dio e la preghiera è il mezzo che Dio ci dà per pregare. Vi ho dato, mercoledì abbiamo fatto lo studio, 2 settimane di fila, su come pregare nello spirito. E sul sito sarà elencato così, come pregare nello spirito usando una serie di preghiere dalla Bibbia. E quali sono modi di pregare per proteggerci spiritualmente? Un altro aspetto di proteggere la moglie spiritualmente e anche la famiglia è di impegnarsi a provvedere per lei buon insegnamento dalla Chiesa, anche da altri libri, da persone nella vita. Leggendo regolarmente la Bibbia in casa, incoraggiando lei ad avere il tempo di farlo, aiutandola, è una protezione spirituale che serve a ogni famiglia. E poi c'è una protezione particolare che il marito dovrebbe dare alla moglie. La protezione, lui dovrebbe proteggere lei dai peccati di lui. Cioè, mi spiego, questo è importantissimo. Quando un marito pecca, ogni marito pecca, ma lui non si ravvede dai suoi peccati, allora i suoi peccati diventano come veleno nella vita della moglie. In Colossesi 3:19 dice, mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Se un marito si inasprisce contro la moglie, facilmente questo suo peccato che va avanti spinge la moglie verso lo scoraggiamento, verso reagire male, verso la tristezza spirituale. Spinge la moglie verso il peccato in tanti modi. Perciò, una delle protezioni spirituali più grandi che il marito può avere per sua moglie è di camminare in umiltà davanti a Dio, umiliandosi e ravvedendosi senza esitazioni quando pecca. Questa è una protezione fondamentale. Quindi, proteggere la moglie fisicamente, proteggere la moglie nei rapporti e poi proteggere la moglie spiritualmente. Molto importante. Un altro tipo di protezione che il marito dovrebbe avere per sua moglie è di proteggere l'onore di lei. In primo Pietro abbiamo letto ai mariti, onoratele, perché sono coredi di voi della grazia della vita. Onorare la moglie, che un aspetto di questo è di proteggere l'onore della moglie. Vorrei menzionare un aspetto di questo, che qui sappiamo, ma non è mica male di risentirlo. Nel mondo di oggi, la donna, ed è fiera di essere così di solito nel mondo, è vista come, ed è normale questo, un oggetto da desiderare. Una bella donna è fiera che tanti vogliono notarla. Ma questo è abominevole. Questo va tutto contro quello che Dio insegna. La società mette moltissimo enfasi sulla bellezza fisica della donna. E anche se si tratta solo della faccia, e non si tratta solo della faccia, ma trattandosi solo della faccia, è una bellezza che suscita desiderio. Non è una bellezza pura, è tutto fatto in modo che gli uomini notano la faccia pensando a lei in modo non puro. E uomini capiscono questo. Chiaramente il mondo non si limita alla faccia, ma a tutto il corpo, e i vestiti sono fatti per sottolineare, mettere enfasi sul corpo della donna. E per il mondo qual è il problema? Dio ha fatto così, la donna è da godere. No, biblicamente la donna è da godere solamente dal suo marito, e questo comprende non solo a letto, ma comprende visualmente. La Bibbia parla dell'uomo che guardando la donna la desidera perché capisce come è stata fatta, perché il corpo vuole quello. Perciò, visto che un uomo capisce molto meglio di una donna che la maggioranza dei vestiti delle donne sono fatte per mettere in evidenza il corpo di lei, e la donna non si rende conto di questo, infatti quello che il mondo chiama moda femminile di solito è fatta per far notare i pezzi del corpo. Vi ho detto che ho fatto una ricerca. Tu vai a vedere 10 sport. Tu vai a vedere nuoto, costumi dell'uomo, soprattutto quelli che vanno al mare a giocare, e costumi della donna. Non c'è confronto. L'atletica leggera, quello che porta gli uomini, quello che porta la donna. Il tennis, quello che porta l'uomo, quello che porta la donna. E tu cominci a dire, ma il vale, pallavolo, quello che porta l'uomo, quello che porta la donna. Tu dici, ma scusami, se l'uomo può giocare in quel tipo di vestito, pantaloni larghi, lunghi, pantaloncini, perché la donna deve portare una cosa che fa vedere quasi tutto? Non deve. È per far vedere quasi tutto. Quindi, ma è normale. È normale. E siamo talmente in... fatto lavaggio di cervello, siamo abituati che prendiamo come normale. Un uomo dovrebbe dire, questo non è quello che voglio per mia moglie, per le mie figlie, e deve proteggere la moglie e il suo onore. Allora, chiaramente il marito deve proteggere anche le eventuali figlie che avrà, e chiaramente il marito stesso non deve apprezzare il corpo di altre donne. Faccio un piccolo commento qui. Ogni padre dovrebbe anche aiutare i figli maschi ad imparare l'importanza di onorare le donne e a non vederle come oggetti da desiderare o come schiavi da servirlo. Questo anche fa parte. Quindi, Il marito dovrebbe proteggere anche l'onore della moglie in questo campo. Questi sono alcuni modi in cui il marito dovrebbe proteggere la moglie come parte del suo amore per lei. Dovrebbe proteggerla spiritualmente in vari campi. Dovrebbe proteggerla fisicamente. Dovrebbe proteggerla nei suoi rapporti. Dovrebbe proteggere l'onore di lei. A questo punto, avendo visto vari modi che dovrebbe proteggere la moglie per amarla, vorrei toccare, menzionare alcuni altri modi pratici di amarla, che rispecchiano come egli ama il proprio corpo. Allora, il vero amore vuol dire sacrificarsi per l'altra persona. Vediamo questo in Gesù Cristo. Il brano proprio dice Gesù Cristo che ha dato se stesso, no, per la Chiesa, sua sposa. Quindi, un modo pratico per il marito di amare la moglie è di sacrificarsi giornalmente per lei. Esempio, il marito torna dal lavoro ed è stanco, e non solo è stanco, vuole un po' sfogarsi. Vuole mettersi davanti al computer, vuole fare un lavoro, vuole fare qualcosa dove non deve pensare. Ah, e la moglie è stanca. O ha lavorato fuori, o ha lavorato in casa curando i figli, e la moglie apprezzerebbe tanto tempo con il marito. Ma lui ha voglia di solo non pensare, la mente è stanca. Allora, amore vuol dire sacrificarsi. L'amore vuol dire, non mi importa quello che vorrei. Mia moglie ha voglia di tempo. E quindi, spegne il computer, si alza da questo, non va fuori a lavorare nel giardino, e dice, hai voglia di parlare insieme? Sì! Raramente una moglie direbbe no. E se lei dice, no, non riesco, devo finire questo. Non vuol dire che non ha voglia, ma si sente il peso di finire. Senti, lavoriamo insieme. Così finirai prima. Veniamo insieme prima, così possiamo parlare. Quindi, sacrificando la sua preferenza, il suo bisogno di riposo, per curare la moglie. Un altro modo importantissimo per amare la moglie e di condividere i tuoi pensieri con lei. I tuoi pensieri, il tuo cuore, i tuoi sogni, i tuoi pesi. Un marito che non si apre con la moglie non ama la moglie. La tratta come la donna di pulizia che lo cura casa con i suoi figli, ma non è suo compagno di vita. Aprirsi è fondamentale per poter amare. Una moglie che ha un marito che non si apre con lei si sentirà giustamente un'estranea per lui e non si sentirà amata perché non è amata. Il vero amore comprende aprire il cuore con lei. Gesù dice ai suoi discepoli che amava: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma io vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho detto al Padre mio. Giovanni 15:15. Io con voi ho condiviso tutto, perché vi amo. Con servi non condivido, ma con voi sì. Allora, marito, che ti vieni facilmente o no, non importa. È importante aprire il tuo cuore con tua moglie e ascoltare quello di lei. Un altro aspetto del vero amore, perché è quello che Dio fa con noi, o meglio dire, quello che Dio non fa con noi. Dio non ci paragona mai con altri credenti. Notate quello nella Bibbia? Dio non ci paragona con altri. Ognuno viene giudicato in base a quello che ha ricevuto, quello che è stato dato. Quindi, vero amore vuol dire che il marito non paragona mai sua moglie con un'altra. Voglio fare un punto qui. Ho menzionato l'onore del corpo della donna. Un uomo che cresce da ragazzo non guardando altre donne, proprio, vuol dire che l'unico corpo che conosce, quello di sua moglie, non fa mai paragoni ed è un corpo stupendo. Nello stesso modo, non fa paragoni della cucina di lei, del carattere di lei, non pensa e non dice, ma l'altro, ma Magari se mia moglie fosse brava a fare così come quella donna, magari se potesse cucinare con quello, magari se fosse più atleta come quella, un marito è malvagio se fa paragoni. Perché tanti principi Dio non lo fa? Numero due, la Bibbia dice ognuno sia contento con quello che ha, con le proprie capacità e con la propria moglie. Fare paragoni non è essere contento. Magari se mia moglie fosse più così, quello non è essere contento. E poi, se mai dovesse dire alla moglie, vi assicuro, uomini, dire alla moglie, sai che lei fa quello molto meglio di come la fai tu, molto, molto meno doloroso dare uno schiaffo. Non date schiaffi, però è molto meno doloroso che fare i confronti. Quello non è amore. Grazie a Dio che Dio non ci paragona con altri. Lavora con ognuno individualmente. E posso fare un piccolo parentesi qui? Genitori, non paragonate figli con altri figli, né fra i vostri e né con quelli di altre famiglie. Un aspetto fondamentale nell'amore per la moglie è di amarla più di qualsiasi altra persona sulla terra. Certamente dobbiamo amare Dio più di ogni altra cosa. Ma fra gli esseri umani, la moglie deve avere il primo posto, prima dei genitori, prima dei figli, prima di qualsiasi altra persona. Un marito deve amare la moglie più di quello che ama lavoro, chiaramente lo sport o l'attività. Non basta solo dire questo, deve dimostrarlo nelle sue decisioni. Questo non vuol dire che la coppia vive egoisticamente solo godendoci, oh, ci divertiamo tutto il giorno insieme. No, perché lo scopo della vita non è di goderci l'uno l'altro, lo scopo della vita è di vivere per la gloria di Dio. Insieme. Insieme. Unirci nel glorificare Dio. Il matrimonio è fatto per glorificare Dio. Quindi il marito dovrebbe amare la moglie più di qualsiasi altra persona. E qualche domanda per ogni marito di fare a se stesso. Cosa ti importa di più? Tua moglie o i tuoi figli? Ascoltare quello che la moglie ha sul cuore o fare l'amore con lei? Soddisfare i tuoi desideri o provvedere per i suoi bisogni e piaceri? Pregare con tua moglie o pregare con altri? Ascoltare le opinioni di altri o condividere la tua o ascoltare tua moglie e condividere con lei? La Chiesa è la sposa di Cristo. Beato quel marito che ama sua moglie come Cristo ama la Chiesa. Un altro aspetto dell'amore per la moglie è di dimostrare tanta tenerezza, tanto rispetto e tanta gentilezza. Per esempio, in Colossesi 3 ho già letto, mariti, amate le vostre mogli, non vi inasprite contro di loro. Poi, 1 Corinzi 13, ascoltate cos'è l'amore. L'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse. Non si inasprisce, non addebita il male. E poi primo Pietro ho già letto, similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli secondo conoscenza, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Per onorare la moglie, non criticarla mai davanti agli altri. Non scherzare, il mondo fa battute. Battute disprezzanti. Ma stavo solo scherzando. Quello è peccato. Posso dire categoricamente, è peccato scherzare in modo negativo. Perché? Se sarebbe peccato dirlo con verità, è peccato dirlo scherzando. Sarebbe peccato scherzare della fornicazione. Perché sarebbe peccato parlare della fornicazione in modo vero. Sarebbe peccato disprezzare qualcuno in verità ed è peccato scherzare dal disprezzo, perché la cosa agli occhi di Dio è brutto. Quindi qualunque battuta che mette in brutta luce, anche scherzando, che fa capire che potresti desiderare meglio di quello che hai, qualunque battuta è peccato. Ringrazio Dio che non sento questi tipi di battuti, ma è un buon ricordo. E questo è importante insegnare anche alla prossima generazione. Tenerezza vuol dire non parlare in modo brusco. Voglio crescere. Parlare con tanta cortesia. Trattarla come un gioiello prezioso. Come strumento delicato e costoso. Anziché qualcosa di poco valore. Dimostrarle quanto è prezioso per te. E se tu dici, ma non la vedo così, allora trattala così e comincerai a vederla così. Un altro modo di amare la moglie è dimostrando tanto apprezzamento e lode per lei. Proverbi 31, 28, 39 dice, i suoi figli, la donna eccellente, si levano e la proclamano beata. Anche il suo marito ne fa l'elogio, dicendo, molte figlie hanno compiuto cose grandi, ma tu le sorpassi tutte quante. Lui è preso con la grandezza del dono che ha in sua moglie. Uomini, se tu vuoi, a ciascuno dico, se tu vuoi una moglie migliore, concentrati sui suoi pregi, anziché sui suoi difetti. Impara a dimostrare vero apprezzamento e lodi per lei. E che cosa serve per poter fare questo? Prima bisogna imparare ad osservare attentamente per notare le cose. Quante volte il marito prende per scontato chi è la moglie quello che fa? E non nota, wow, quanto fa e lo fa con cuore, e lo fa con gioia, e lo fa per me. Wow, io sono benedetto. Deve osservare. Il fatto è che è più facile notare una mancanza che notare 100 giorni senza. Perché quando si sono 100 giorni, se un marito mai apre l'armadio e ci sono vestiti puliti, se ci sono sempre, è facile non notare, wow, lei è fedele in questo, perché visto che ci sono, non ci si pensa. Ma se mai arriva, ehi cara, non ho una camicia pronta, si nota. Questa è una vagità. Perché non ha notato 100 giorni, o forse anni, di costanza, ma ha notato quella unica mancanza, forse per un motivo molto valido, perché forse lui non era osservante quanto era stanca e indietro con i lavori e non è stato sensibile a aiutarla. Quindi dobbiamo essere osservanti per notare quello che fa, notare il cuore che ha e poi notare le sue opinioni, le sue preghiere per apprezzare, ringraziare Dio e ringraziare lei. Di solito noi uomini siamo mancati nel ringraziare e lodare le nostre mogli e anche gli altri. Perciò l'uomo ha bisogno di impegnarsi di più e quando lo fa, lui stesso sarà più benedetto. Una parte grande, e ne parlerò in altri sermoni, Dio volendo, ma una parte grande di come amare la moglie, se ci sono figli, è di prendere la propria responsabilità nel guidare i figli. Molto facilmente il marito lascia stare alla moglie il peso, si interviene quando vuole e lascia il peso alla moglie, ma non è giusto perché nella Bibbia Dio dà i comandamenti al padre. Padri, fate così così. Non dice madri, dice padri. Chiaramente è un lavoro che si fa in due, ma lui ha la responsabilità principale, che non vuol dire che fa tutto. Un buon marito capisce che la moglie è più brava di lui in certi aspetti, allora parlando insieme delega alla moglie, dove lei è avanti a lui, però lui porta il peso. Quando è a casa si interviene nella disciplina, parla con i figli, guida i figli, passa tempo con i figli. E se non è una cosa facile per te, parla con altri. Siamo tutti in fase di imparare. Nessuno è cresciuto in una famiglia perfetta. Addirittura siamo tutti cresciuti con famiglie che mancavano tanto. Allora come si sa fare? Se tu sei cresciuto in una famiglia che non sapeva fare, dove è che tu sai fare? Impariamo a chiedere consigli perché è un campo importante. E Dio volendo avrò molto più da dire su questo in avanti. E prima di chiudere vorrei menzionare che il metro dell'amore che il marito deve avere per la propria moglie qual è? O meglio dire chi è? Gesù Cristo. Dobbiamo imitare Cristo. Però Gesù Cristo non è sulla terra. Io non posso vedere Gesù Cristo fisicamente presente con la Chiesa per osservare come fa. Posso leggere la Bibbia, posso capire tante cose, ma visto che non è qui, la Bibbia ci insegna di osservare coloro che camminano meglio di noi. La Bibbia usa molto spesso questo termine di imitare quelli in mezzo a noi che camminano bene. Personalmente, trago da anni molto beneficio osservando altri mariti. Io posso elencare certi uomini che io vedo come buoni esempi per me. Cerco di osservare ovunque che vedo una cosa buona, ma ci sono certi uomini che proprio mi piace stare con loro quando sono insieme alla moglie, perché capisco molto meglio cosa vuol dire. E voglio incoraggiarvi di capire che c'è molto da crescere. Questo chiaramente vale per noi tutti nella vita cristiana, ma stiamo parlando di mariti. Quindi, ci sarebbe molto più da dire, ma il mio scopo non è di insegnarvi come mali le mogli, perché non si può in 10 sermoni elencare ogni aspetto dell'amore pratico. Lo scopo, piuttosto, è di stimolare ogni marito ad avere un cuore, una mente più osservante, più attento, più desideroso di amare in senso pratico, quotidiano, la propria moglie. Quindi, ricordiamo quello che abbiamo letto in versetto 31. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diverranno un solo corpo. Questo mistero è grande, ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Il matrimonio è un tipo, un simbolo del rapporto fra Gesù Cristo e noi. Quindi è importantissimo che consideriamo il matrimonio come una cosa straimportante, non una cosa che quasi viviamo per scontato. No, no. È prezioso perché ci insegna del nostro rapporto eterno con Gesù Cristo. Quindi prego che possiamo apprezzare il matrimonio, onorare il matrimonio e impegnarci a vivere il matrimonio in modo che porta bene a noi, diventa una luce per gli altri e porta gloria a Dio. Abbiamo da crescere, ma abbiamo un Dio che ci ha dato i mezzi. Preghiamo. Padre, voglio lodarti e ringraziarti per il matrimonio. È un dono grandissimo, è un dono meraviglioso, un dono che porta tanto bene. Quando lo vediamo per quello che è, quando lo vediamo come dono prezioso da te, quanto spesso nella carne si può vedere il matrimonio come un peso, quando in realtà è una benedizione, e questo non è altro che la nostra carne. Oh Padre, ti prego per noi uomini, aprici gli occhi a capire il privilegio di avere una moglie, e prego che ciascuno possa riconoscere il privilegio di avere la propria moglie, perché noi siamo uomini benedetti, questo sì. Ci dai un metro altissimo, quello di Cristo stesso, ma Padre, ci hai dato anche lo Spirito Santo. Chi è in Cristo è una nuova creatura, ed è una menzogna pensare o dire non riesco, perché siamo nuove creature. E perciò ti prego quello che Paolo prega in Efesini, che possiamo conoscere l'immensità, la grandezza della tua potenza che opera in noi, per poi impegnarci nella tua forza a rispecchiare Cristo nel nostro modo di amare le nostre mogli. Aiutaci a proteggere le nostre mogli, spiritualmente soprattutto, fisicamente, nei loro rapporti, con i loro ragionamenti, capendo che anche noi abbiamo bisogno di protezione e di cura. Aiutaci ad amare sacrificandoci per loro. Aiutaci a condividere i nostri cuori con loro. Aiutaci a rispecchiare più Gesù Cristo, in modo che i nostri matrimoni saranno veramente la luce di cos'è il rapporto che Cristo ha con noi. Ti sto chiedendo una cosa grande, ma so che è la tua volontà, perché è quello che ci comandi, perciò te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. con fede, per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo.